Buonasera a tutti, ben ritrovati a un nuovo episodio del podcast del Boemo
e del Capotreno.
Caro Capotreno, rieccoci qua a commentare una divertente giornata di campionato. Tanti, come al solito, sono stati anche gli spunti a partire dal Big Match. Io partirei subito dal Big Match che ha portato tre punti fondamentali al Napoli. Una partita, quella tra Milan e Napoli, che aveva tanto da dire. Tu l'hai seguita?
Sì, l'ho seguita, è stata anche una partita intensa che nel finale, diciamo, con qualche brivido poteva far cambiare le cose.
Eh sì, un episodio molto contestato, quello appunto, il gol annullato a Kessi negli istanti finali, che ha lasciato l'amaro in bocca ai rossoneri, che comunque avevano disputato una gara, a mio modesto parere, molto, molto interessante. E ha praticamente strozzato in gola il gol di Kessi, che detto fra noi a me sembrava abbastanza regolare. Sono andato a spulciare il regolamento, quello fa un riferimento chiaro che il giocatore in offside deve comunque, se non partecipare attivamente, dare quantomeno fastidio al difensore, e Giroud nel caso specifico non mi sembra che lo faccia.
Anche io ho trovato abbastanza strano, diciamo, la scelta della terna più il VAR. Ecco, io non avrei annullato quel gol, non ho visto un impedimento dell'attaccante del Milan.
Che l'episodio successo a Bergamo il giorno prima abbia condizionato proprio la classe arbitrale?
Potrebbe essere, hai dato un ottimo spunto, diciamo, un'ottima punzecchiatura. Anche perché, diciamo, torniamo sempre lì, l'introduzione di questa nuova tecnologia sembra aiutare in tanti casi, però in alcuni crea delle secondo me, difficoltà che non dovrebbero esserci.
Sì, soprattutto manca, secondo me, quella che è l'oggettività della scelta, come spesso accade. Ogni arbitro adotta il proprio metodo e alla lunga si finisce sempre con scontentare un po' tutti.
Allora torniamo indietro, giustamente, se come dici tu c'è sempre la visione dell'arbitro, che è comunque una persona che giudica determinate cose, perché non lasciare fare a lui come si faceva prima e lasciare la tecnologia ovviamente quando può aiutare. Ad esempio abbiamo visto quando quest'anno la Goal Line Technology abbia dato, voglio dire, un risultato garantito e nessuna polemica, perché traccia praticamente la linea: se la palla entra, se non entra no.
Sono dati oggettivi, in quel caso diciamo che la disputa, la dichiarazione lascia il tempo che trovo, perché c'è un computer che dice sì o dice no. Però credo, Capotreno, a mio modesto parere, che debba essere un pochino stemperato proprio il discorso a livello anche dei protagonisti, nel senso, ci può stare che l'arbitro sbagli, si deve ovviamente credere alla buona fede della scelta, altrimenti non ha senso proprio seguire l'evento di per sé, almeno io la vedo così. E anche i protagonisti, anche il mio, mi permetto di dire, Mourinho, molto spesso quando perdono, secondo me, dovrebbero dire bravo all'avversario e non andarsi ad attaccare al singolo episodio. È vero, l'episodio può indirizzare una gara in una direzione o in un'altra, ma altrettanto vero che un po' di senso decubarteniano, passami il termine, possa aiutare un pochino a stemperare gli animi, che poi vengono ogni settimana praticamente accesi dagli episodi, dalle TV e da quant'altro.
Sì, è un problema cronico del nostro calcio, diciamo, che in cui la tecnologia è subentrata dopo, ma il problema già esisteva. Ecco, questo continuo accendere i toni e voler creare polemica su episodi, quando appunto, come dicevi tu, si potrebbe semplicemente stemperare e creare un clima più disteso, permettendo anche e soprattutto alla classe arbitrale, quando si fanno le cose con maggiore serenità, ovviamente si sbaglia molto molto di meno.
Sì, poi avrebbero anche, secondo me, anche il vantaggio di lavorare in maniera più serena, quindi senza pressioni, che inevitabilmente spingono gli organi dirigenziali della classe arbitrale a attuare delle sospensioni praticamente settimanalmente. Questo, diciamo che qualsiasi professionista, se ha una spada di Damocle sulla testa, alla lunga sicuramente lavora in maniera meno serena che se un errore, diciamo, è tutelato e sopportato, diciamo così.
Soprattutto permettimi di dire in una settimana in cui si era vista una bella classe arbitrale perché la Coppa Italia, il primo turno della Coppa Italia, ci ha dato modo di vedere oltre alla un'altra donna arbitro italiana, ma anche arbitri giovani che non avevano mai arbitrato big, che hanno dato davvero prove di grandissima qualità e già di molta esperienza a mio avviso in campo. Quindi era anche un bel segnale di una classe che si sta pian piano rinnovando e sembra essere sempre molto più professionale.
E speriamo che ci sia questa evoluzione anche in questo senso per quanto riguarda i protagonisti. A questo punto mi viene da allacciarmi ho fatto un riferimento chiaro a Mourinho, ma devo fare un riferimento chiaro anche a Gasperini, che nell'anticipo del sabato ha visto la Roma vincere per 4-1 in casa dell'Atalanta, e il tecnico degli Orobici a quel punto si è andato ad appendere una decisione che a mio modesto parere non era affatto così clamorosa come la dipingeva. E a tal proposito, forse mi ripeto, capotreno, sarebbe bello dire la Roma ha giocato una grande partita e ha vinto, come è stata nella realtà dei fatti, e non andarsi ad attaccare al singolo episodio. Ma credo che il calcio e le polemiche sono due cose che vanno a braccette e
Vabbè, qua
andranno
te
sempre così.
la sei chiamata, ti devo punzecchiare, ha preso scuola dal tecnico attuale della Roma, che è uno
Assolutamente.
di quelli che solitamente lo fa con grande professionalità e sa tirare su di sé tutte quelle che sono le discussioni per lasciare la squadra tranquilla. Però voglio dire, è un abitué di queste cose. Gasperini, magari con la vicinanza tra le panchine, si è sentito un po' ispirato. Penso che la partita della Roma, tolto l'episodio di cui accennavi tu, non è stata una partita senza storia, una serata negativa per i bergamaschi, è una Roma davvero importante quella vista in
Sì,
campo.
forse la prima dell'era Mourinho che, come dicevi tu, come ho detto anch'io poc'anzi, è uno di quelli che dovrebbe rimanere di più, forse, questo genere di comportamenti. Ma parliamo di campo, che l'abbiamo un pochino trascurato in questi minuti. Devo dirti che, volevo dirtelo anche qualche settimana fa, poi non abbiamo avuto modo, devo dirti che vedo un grande potenziale soprattutto nel tandem Abraham-Zaniolo. Io Zaniolo all'inizio della carriera non l'ho mai visto come una seconda punta, ma devo dirti che vederlo vicino a Tammy Abraham mi ha convinto definitivamente, non che ce ne fosse bisogno, sulla possibilità di sviluppo di questo calciatore in quel ruolo. Un ruolo che potrebbe tornare utile anche per la nostra nazionale.
Assolutamente, un discorso proprio importante, soprattutto per il problema anche cronico che la nostra nazionale ha, è vedere un ragazzo giovane e di grandi qualità già come Zaniolo, ecco, magari in posizione, in fase più pericolosa, se così potrebbe portare davvero grande giovamento anche alla squadra di Mancini.
Sì, anche perché se ci andiamo a pensare, forse una delle poche cose che manca alla nazionale, escluso forse Enrico, no, perdonami, Federico Chiesa, perdono la gaffe, credo che sia proprio la potenza. Zaniolo in questo fondamentale, diciamo che non è messo affatto male. Come non è messo male, fammi fare un riferimento anche a un altro anticipo delle 12:30. Come non è messo male Scamacca, né tantomeno Frattesi.
Eh sì, davvero un Sassuolo ispirato e appunto sempre in chiave nazionale, due ragazzi che lì davanti potrebbero dare davvero, davvero una bella mano agli azzurri.
Ora scusami se ti interrompo, capotreno. Ti faccio una domanda a bruciapelo da vecchio allenatore del fantacalcio quale sei. Prenderesti più Vlahovic o Scamacca?
È un bel discorso. Onestamente, secondo allora, non è facile.
T'ho messo in crisi.
È tanto che parliamo di quanto i talenti italiani siano sottovalutati rispetto a quelli esteri sul mercato, e quindi dovrei dirti Scamacca. Però ad oggi, secondo me, Vlahovic ha mostrato di più il suo potenziale rispetto a Scamacca.
Se ti posso dire la mia, oggi per un instant team prenderei subito Vlahovic, col senno di poi invece con la programmazione prenderei Scamacca. Lo vedo come un giocatore del potenziale incredibile, se ha la testa di maturare, ha veramente tutto per sfondare. Fisicità, tecnica, ha abbastanza velocità per la stazza che ha, e veramente sarebbe un grande colpo sia per la nazionale che per il Sassuolo, ovviamente.
Sì, magari ecco, il discorso è un po' una piega, nel senso per una società che magari si organizza a programmare, Scamacca nel giusto contesto per davvero fare la differenza.
Mi piace molto anche Frattesi, prima di voltare pagina, è un centrocampista, entrambi tra l'altro come Scamacca scuola Roma, e la Roma però questa volta si era visti lasciare andare via. Aveva fatto per Frattesi lo stesso modo di acquisto con la recompra applicato per Pellegrini, ma Frattesi evidentemente ha messo un pochino di più a sbocciare, la Roma ha perso questa occasione. Credo che adesso se ne staranno mangiando le mani a Trigoria.
Assolutamente, non ci dobbiamo dimenticare, però visto che ci siamo diciamo in tranquillità trattenuti un po' di più sulla Roma, e qua Giuseppe ce l'aveva detto 2 settimane fa, l'amico Pizzini, ma quest'Inter con quest'altra vittoria si laurea campione d'inverno e stacca il Napoli, questa è fuga, è già fuga.
C'era un vecchio coro allo stadio che diceva la capolista se ne va, e questa giornata è sembrata proprio così, è una mini fuga perché se andiamo a vedere l'Inter a più 4, se non erro, dalle inseguitrici, però va detto che i nerazzurri sono prossimi ad affrontare una fuga importante. Devo dirti che al termine di questa giornata mi aspettavo molto di più dal Milan, che è vero come il Napoli sta affrontando queste giornate in grande sofferenza, soprattutto per quanto riguarda le assenze, però ne abbiamo già parlato settimana scorsa, forse la squadra che ha manifestato fino adesso, al termine del girone d'andata, il calcio migliore è stata proprio l'Inter.
Sì, diciamo che ha continuato il percorso dello scorso anno. Avevamo, me compreso, delle perplessità data la partenza di Lukaku, però Dzeko ha dimostrato di ricoprire alla perfezione quel ruolo, anzi ha dato secondo me una mano anche agli avanti a giocare anche con più alternative rispetto alla sola palla lunga sulla torre che copre e serve Lautaro in quel caso. Ha dato anche possibilità di ripartire, di sviluppare anche il gioco in maniera diversa e sta facendo vedere con Inzaghi sulla panchina davvero, davvero un bel calcio anche in questa nuova annata.
Oggi leggevo proprio dei numeri, Dzeko è leggermente sotto il numero di gol di Lukaku dello scorso anno allo stesso punto della stagione, però come dici tu è un calciatore molto più tecnico che sa legare il gioco e i cui movimenti, i cui assist sicuramente hanno fatto bene a tutti gli avanti dell'Inter. E dobbiamo parlare della tua Juventus, capotreno, non ce ne dobbiamo
No,
scordare.
quello no, anche perché in un momento di difficoltà e di magra, una vittoria relativamente tranquilla, con un clean sheet non va mai male.
Eh sì, oddio, sulla tranquilla non sono proprio d'accordo perché il Bologna ha fatto comunque la sua partita, però ovviamente il risultato nella nebbia del Dallara, per quello che si è potuto vedere, al Dallara ha premiato giustamente i bianconeri. C'è stato un po' di frizione, vedevo, tra Allegri e Morata, questo è sinonimo che forse la voglia di vincere è tornata?
Speriamo, ecco, sono d'accordo con te, spero davvero sia quello, nel senso spero che questa frizione, come si era notata anche nelle ultime 2 partite tra Allegri e Morata, quella troppa grinta, quella troppa voglia di far bene quando poi magari le cose non sempre vanno come si vuole, spesso porta a scontrarsi. Speriamo appunto che il sintomo sia esattamente quello di una squadra che ha ritrovato voglia, ha ritrovato grinta. C'era qualcuno in settimana che ha fatto vedere l'atteggiamento delle ragazze della Juve dopo il 4-0 col Servetti in Champions League, quella voglia, quella grinta di far gruppo, di applicarsi nonostante il risultato acquisito, di fare sempre la corsa in più. La Juve ha bisogno di questo, ha bisogno di voglia dei suoi 11, ma anche di tutto il gruppo squadra, di chiunque entra in campo, voglia di aggredire la partita, di andarsi a prendere la palla, di voglio dire, provare lo scontro sulla seconda, perché se non c'è grinta questa squadra non va da nessuna parte.
Cattiveria agonistica, quella che ha permesso proprio sabato alla Roma di raffrontarsi su una compagine magari più forte. E nel campionato italiano c'è bisogno di questa per 38 gare, credo, anche le ultime. E non dimentichiamoci anche che Allegri, ce lo ricordiamo qualche anno fa, era solito togliersi la giacca, chissà se lo farà anche quest'anno. Se...
Già qualche volta l'ha fatto, non è arrivato ancora al lancio del cappotto come Empoli, ma ci siamo quasi.
Ci arriveremo.
Caro Capotreno, visto che si avvicinano le feste di Natale, ho preparato per te una bella sorpresa, anzi, forse me la sono preparata più da solo, visto che abbiamo con noi in linea un grande amico appassionato anche del calcio di Zeman. Quindi il regalo me lo sono fatto più da solo. Mario, sei in linea con noi?
Buonasera Buemo, ci sono. Buonasera a voi, buonasera a tutti voi.
Grazie innanzitutto per il tempo e per l'attenzione che ci dedichi. Abbiamo la fortuna di ospitare Mario Lorenzo Passiatore, che è un autore, è stato autore di diversi testi sportivi legati al calcio. Uno di questi è davvero molto interessante, si chiama Sulla giostra di Zeman, che ovviamente racconta quelle che sono state le vicende, le vicissitudini di una stagione molto particolare che il tecnico Boemo ha vissuto sulla panchina giallorossa. A tal proposito, Mario, mi permetto di darti del tu, come ti sei appassionato al calcio di Zeman? Qual è la qualità di questo allenatore che ti ha più colpito?
Allora, Boemo, nasce insomma dall'idea di Calcio Totale, che è una community Instagram e Facebook. Ad un certo punto abbiamo deciso di raccontare degli aneddoti, non solo dal punto di vista, non solo sull'online e sui social, ma di provare ad entrare insomma anche nel mondo dei nostri settori attraverso insomma editoria e quindi un libro. Volevamo raccontare la passione del calcio al sud, abbiamo fatto insomma una ricerca abbastanza importante, che è durata quasi un mese, e poi abbiamo deciso di puntare tutto sul Lecce di Zeman. Perché? Perché il Lecce di Zeman è un unicum dal punto di vista storico, dal punto di vista della storia della Serie A, che non era mai successo che la peggior difesa in Serie A in Italia si salvasse. Quell'anno è accaduto e fu proprio il Lecce, insomma il suo Lecce, ha fatto in una maniera abbastanza originale, fu il secondo attacco della Serie A, il miglior attacco della Serie A, ma la peggior difesa, e quindi quest'unicum ci ha insomma abbastanza attirato per poter raccontare una storia diversa rispetto alle altre. E sulla giostra di Zeman è una serie di aneddoti che riguarda il personaggio, l'uomo, l'allenatore, non soltanto insomma il professionista. Praticamente ci sono 12-13 giocatori che ci hanno raccontato i metodi di lavoro, i suoi metodi di allenamento, come si relazionava dal punto di vista umano, dal punto di vista sportivo, e poi c'è anche il racconto del presidente Rico Semeraro, i vari dirigenti di quella stagione, il massaggiatore, ma anche insomma il medico Peppino Palaia. Quindi una carrellata di aneddoti che ci raccontano quasi come un film che cosa è successo all'interno dello spogliatoio e nella stanza dei bottoni. Questo un po' in breve quello che ho provato a fare insieme con il team di Calcio Totale.
Un progetto veramente interessante, Mario, anche perché oltre ad essere interessante per chi come il sottoscritto è appassionato della filosofia e del modo di allenare del tecnico cieco, ma racconta, visto che sono stati raccolti davvero tanti aneddoti interessanti, racconta anche uno spaccato di quello che era il calcio, di quello che era la Serie A nei primi anni 2000, spaccato raccolto proprio dalle esperienze dirette, come dicevi giustamente tu, dei protagonisti. Quindi si ha modo anche per chi ne ha voglia di andare ad approfondire quello che era il calcio di ormai, ahimè, quasi 20 anni fa. Tra i tanti aneddoti che avete raccolto, Mario, ti senti di accennarcene qualcuno, raccontarcene qualcuno di particolare?
Assolutamente, hanno partecipato, come ho detto prima, diversi giocatori, Marco Cassetti, Mirko Vucinic, tutti quei giocatori come lo stesso insomma Giacomazzi, Stovini, Rullo, tutta gente che poi ha fatto bene anche altrove. Te ne racconto uno di Marco Cassetti, che ha sempre avuto un rapporto conflittuale con Mr. Zeman, e del libro insomma Si vince tanto, però al quale poi dovrà dire insomma grazie anche per quello che ha fatto in carriera. Quando è arrivato Zeman, è uno che parla pochissimo, è uno che si relaziona poco con i giocatori dal punto di vista individuale, parla solitamente al gruppo. Succede che Marco Cassetti ad un certo punto, durante la preparazione estiva, durante le amichevoli, non giocava mai dall'inizio. A un certo punto chiede la cessione a Pantaleo Corvino, che era ed è attualmente ancora appunto il direttore sportivo, e chiede la cessione. Pantaleo Corvino dice: un attimo, provo a parlare con Zeman. Una volta che parla con Zeman, torna da lui e gli dice: guarda, per Zeman sei imprescindibile, sei un giocatore importante, poi parlerà lui con te. A un certo punto Cassetti fa: ma come, sono importante, non gioco mai in queste amichevoli. Zeman si presentò davanti a Cassetti in ritiro a San Giovanni Rotondo nella seconda metà di stagione, nella seconda parte appunto del ritiro, quindi in pieno agosto, per dirgli: caro Cassetti, il tuo ruolo è terzino e per me, se non vai in nazionale da terzino, sei un giocatore fallito. Marco Cassetti in nazionale ci arriverà davvero, e dopo qualche mese arriva appunto in nazionale, perché ebbe un vero exploit con Zeman e si confermò ad altissimi livelli. A quel punto Cassetti ci ha raccontato: Zeman mi toccò veramente, mi inserì quasi nell'orgoglio, e a quel punto decisi di non andare più via, perché quella frase, se non diventi terzino e se non vai da terzino in nazionale con me, sei un giocatore fallito, il boemo ci vive assolutamente lungo. Ma poi ce ne sono tantissimi di aneddoti che raccontano il personaggio Zeman, dai gradoni ai sacchi pieni di sabbia, la sofferenza dei giocatori che insomma chiedevano quasi pietà per poter insomma fermarsi un attimo, perché non riuscivano ad accettare quelli che erano i suoi metodi di lavoro, che però gli hanno permesso a tutti i giocatori di incamerare un sacco di benzina nelle gambe e fare benissimo, soprattutto in quel girone d'andata.
Grazie Mario, ci hai fatto veramente un grandissimo regalo a intervenire nel nostro podcast. Non so come ringraziarti, sicuramente i nostri compagni di squadra che ascolteranno questo episodio saranno incuriositi da questo episodio, soprattutto quelli un po' più vecchietti come il sottoscritto. E grazie veramente, complimenti per il lavoro che avete svolto, complimenti davvero.
Grazie a te e buona serata, grazie ancora.
Parliamo un attimino della coda prima di salutare i nostri compagni di squadra. Capotreno, dobbiamo dire che nell'ultima giornata l'Empoli ha pareggiato con lo Spezia, mentre dietro continua ad andare pianissimo, se non pianissimo, Salernitana, Cagliari e Genoa. Veramente Genoa e Cagliari sono un qualcosa di inspiegabile, sia per blasone sia per organico, vederle lì giù senza segnali di vita, scusa il termine, mi sembra davvero davvero triste.
Sì, torniamo al discorso che abbiamo fatto lo scorso anno, soprattutto per il Cagliari, non si spiega davvero come compagini che hanno tutto sommato una rosa discreta per disputare la Serie A, sono allenati da un buon allenatore, però non si capisce perché davvero in campo poi non si veda nessun tipo di risultato, ecco, ma neanche la voglia di avvicinarsi a quel risultato. Non è una questione soltanto di punti, ma è davvero proprio una crisi nera.
Sì, poi se il Genoa magari ha un po' di attenuante per quanto riguarda l'organico, un grande attenuante al pari della Salernitana, che a mio modesto parere non me ne vogliono i tifosi di Salerno, che sono forse una delle tifoserie più belle, perché vanno comunque sempre al seguito, continuano a sostenere la squadra anche dopo risultati molto pesanti. Il Cagliari veramente resta un vero e proprio mistero. Vedremo se il prossimo turno e la sosta per le feste natalizie restituirà un po' di verve agli uomini di Mazzario, soprattutto gli darà al tecnico toscano un po' di maniera di allenare con calma e trasmettere i propri concetti.
Sì, come dicevi tu appunto, per la Salernitana un attenuante potrebbe esserci anche per il Genova, dato il cambio in banchina, però ecco, sono difficili lì rispetto a quello che dicevi tu per la Salernitana. Io penso che Genova e Cagliari sicuramente hanno un organico più pronto per la Serie A rispetto alla Salernitana, ma comunque non stanno raccogliendo qualcosa di importante in questo girone di andata. Non ci resta che salutare i nostri compagni di squadra e diciamo accompagnarvi verso il prossimo episodio. Continuate a seguirci sui nostri social, in particolare su Instagram, e ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti.
A presto, ragazzi.